stato fondato un cantiere,
per ragioni diverse, è inutile adesso ripeterle, che comunque ci sollecitano in maniera sempre più intensa e ci coinvolgono sempre più da vicino. E quindi da una parte il dialogo con l'ebraismo e dall'altra parte il dialogo con l'Islam. A parlarci di queste due tematiche sono due amici di lunga data del SAE, Amos Luzzatto, che è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e per quanto riguarda il dialogo islamo-cristiano, Brunetto Salvarani, che è teologo, direttore della rivista Call e tra i promotori della giornata del dialogo cristiano-islamico in Italia, che è una iniziativa recente, non so, magari lui ci accennerà anche qualche cosa su questo tema. Io adesso mi taccio e lascio loro la parola, e lascio la parola per primo a Amos Luzzatto.
Mi sentiteci? Io vorrei premettere che parlo di problemi di attualità, cioè inutile che facciamo la storia, la filosofia, la poesia, parliamo di problemi di attualità, e mi permetterò di parlare di problemi di attualità in particolare accentuandone le problematiche. Per due motivi sono autorizzato a accentuarne le problematiche. Primo motivo, perché credo nel dialogo ebraico-cristiano. Se non ci credessi potrei fare a meno di fare questa parte. Secondo motivo, perché credo che esistano strade per superare le problematiche. Le due cose sono naturalmente connesse fra di loro. Posso sbagliare sia nella prima affermazione che nella seconda, ma io vi esprimo quella che è la mia opinione e la mia posizione, che del resto tutti conoscono perché non è di oggi. Pertanto io comincerei dicendo che a mio parere oggi abbiamo due ordini di problemi quando parliamo di dialogo ebraico-cristiano o cristiano-ebraico, che dir si voglia, tanto è simmetrico, il dialogo è sempre simmetrico. I due ordini di problemi li chiamerei con i loro nomi. Sono, il primo ordine riguarda problemi di carattere culturale, il secondo problemi di carattere politico, laddove per politico si intende il sistema di gestione della cosa pubblica e delle strutture sociali esistenti nel paese. Problemi culturali. Cominciamo da questi, perché contrariamente a quello che si fa nella tradizione ebraica, si comincia con la cosa difficile e si finisce con quella facile. Io questa volta faccio il contrario, comincio da quella più semplice, ma vedremo se sarà più semplice, può darsi anche di no. Esiste una terminologia odierna sulla quale c'è stata molta polemica, che è quella delle radici. Questo è culturale, naturalmente. E questo mi ricorda la prima volta che io ho partecipato al SAE, ancora ai tempi della Mendola, facevo il responsabile di un gruppo, del gruppo dell'ebraismo, e avevo un carissimo amico che partecipava a questo gruppo e che ha seguito tutti i lavori, tutte le discussioni, tutte le problematiche connesse, e alla fine mi ha dichiarato, con mia grande sorpresa, di essere rimasto profondamente deluso. Profondamente deluso perché? Perché era venuto al gruppo per vedere, di conoscere le sue, non era un ebreo, era un cattolico, di conoscere le sue radici, e non le aveva trovate. Naturalmente io ho risposto in maniera analitica domandandogli perché lui voleva trovare le sue radici e basta in questo gruppo di lavoro, e si è capito quasi subito che quello che io intendevo per radici non era quello che lui intendeva per radici. Allora, dopo un po' di analisi di concetti, ci siamo capiti molto bene e siamo diventati grandi amici più dopo che prima. Quindi queste cose succedono. Allora, anche questo richiede ancora oggi, prima ancora che ci mettiamo a litigare su questo termine, significa sapere che di cosa stiamo parlando quando parliamo di radici. Prima di tutto io vi farei una considerazione di carattere culturale E poi, se voi mi permettete, ricordandovi la mia professione della quale sono pensionato, anche qualcosa di carattere biologico. Perché no, anche questo fa parte della nostra cultura. Carattere culturale, a me pare che riferirsi alle radici significa due cose. Radici al plurale, cioè le radici comuni, anche se non tutte sono comuni, ma la consapevolezza che ci sono radici comuni rende possibile il dialogo. Se non ci fossero radici comuni sarebbe una conversazione a distanza, non sarebbe il dialogo. Quindi se ci riferiamo alle radici significa in questo caso indicare un campo preciso di una seria ricerca testuale, storica, filosofica, comune. Non è un discorso facile, non ho affermato che andiamo a fare una passeggiata. È chiaro che fare questo, che in parte si fa, in parte, ma è ancora un lavoro da sviluppare, significa non invitare a essere ricettori passivi di una conferenza o di una lezione, ma significa invitare tutti a fare uno sforzo di impegno, di approfondimento e di studio prolungato, senza un limite preciso. Cioè non facciamo uno sforzo che ha come obiettivo l'esame o la tesi di laurea, che ha una scadenza. Uno sforzo che non ha limite, che deve essere prolungato e continuato nel tempo. E quindi mi rendo conto che non è un invito troppo facile, troppo semplice. Questo sforzo richiede di abbandonare alcune cose alle quali siamo tutti molto legati. Prima di tutto abbandonare la retorica per la retorica. La retorica ci vuole sempre, altrimenti non sappiamo neanche parlare. Ma la retorica fine a se stessa. Perché la retorica fine a se stessa troppe volte maschera differenze di comprensione, di concetti e di parole. Ci si passa sopra. La si afferma magari recitandola bene e la si dà per scontata. È chiaro che va bene così. Vi porto un esempio soltanto per capirci, tanto per capire di cosa parliamo. Un termine che si adopera tanto spesso nei nostri incontri è amore. Cosa vuol dire esattamente? Come lo intendiamo esattamente? L'amore implica almeno due parti. Allora, prima domanda immediata, reciproco o unilaterale? Non è tanto semplice rispondere. Io posso dare amore a un altro senza attendermi e senza ricevere nulla in ricambio. E amore è questo, certo che è amore. Posso darlo attendendomi o sperando di attendere e ottenendo qualcosa in ricambio. E amore è questo, certo che è amore anche questo. Allora riflettiamoci prima di dire questa parola, perché dobbiamo essere convinti, profondamente convinti, esattamente di cosa stiamo parlando. Altre cose da abbandonare. Luoghi comuni che non vi cito come esempio, ne troverete, basta che riflettete, ne troverete chissà quanti. Abbandonare dogmatismi, cioè dato per scontato e dimostrato qualcosa alla quale siamo abituati, non abbiamo riflettuto perché siamo abituati da chissà quanto tempo. Oppure non vincoliamo il nostro dialogo, parlo lentamente perché vorrei essere ben capito, a cercare strumenti di convincimento dell'altro per nostri convincimenti che esistono a priori. Porto un esempio molto brutto da giornalismo corrente, da mezzi di comunicazione correnti, civiltà avanzate. Pensate con quanta sicurezza si esprime questo termine e come le misuriamo questi avanzamenti delle civiltà avanzate? I mezzi di progresso materiale, di benessere, di ricchezza? Mi pare un po' miserello come metro di misura. In termini di giustizia? Ai 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 ai, qua cominciamo molte volte a zoppicare. in termini di indifferenza alla propria responsabilità se le cosiddette civiltà non avanzate si trovano in condizioni di sofferenza? Vorrei vedere quante volte chi esprime un concetto di civiltà avanzata ha il coraggio di riflettere su queste cose. Quindi vedete che ci sono dei sottili convincimenti dogmatici che ci pervadono e dai quali non riusciamo a sottrarci e per i quali cerchiamo giustificazioni. Vi devo portare soltanto un esempio quasi autobiografico. Io poveretto, ancora un mio carissimo amico, anche collega, col quale per puro caso una notte d'inverno in una località di montagna molto tranquilla e molto poetica abbiamo cominciato a discutere di popoli diversi, civiltà diverse, e lui a un certo punto mi ha detto: ma tu non puoi negare il fatto che la civiltà occidentale, voglio ancora capire cosa vuol dire, perché occidentale secondo me è un concetto geografico e trasformarlo in un concetto di civiltà è abbastanza difficile e ardito, ma comunque accettiamolo così, ma anche questo vuol dire un luogo comune, cioè dicendo questo crediamo di sapere esattamente dove finisce la civiltà occidentale e dove comincia un'altra, che la civiltà occidentale è quella che si è imposta dovunque e che ormai è quella alla quale cercano di adeguarsi tutti gli altri. Questo è tutto da dimostrare. Wishful thinking, direbbero gli inglesi, tutto da dimostrare. E quando io gli dicevo che tutto da dimostrare, dice: guarda, se tu non accetti questo concetto non conosci la realtà. Vabbè, ammettiamo pure. E allora ho osato dire, attenzione a quello che è successo, ma come si è imposta questa civiltà occidentale? Con i cannoni e con le guerre e con le conquiste sanguinose. La risposta mi ha agghiacciato. La risposta è stata: beh, e chi ha impedito agli altri di vincere questa competizione? Non faccio commenti. Io ero atterrito da questa risposta e il resto non ve lo racconto perché abbiamo discusso e litigato per due notti di seguito. Non è finita la discussione. Perché non è finita? Ma perché continua da tutte le parti, continua la nostra presenza dalla mattina alla sera in tutte le circostanze. Quindi guardate che queste cose devono essere superate, e soprattutto quello che deve essere superato, se vogliamo fare il dialogo, è l'idea che ci pervade incoscientemente o qualche volta coscientemente che c'è qualcuno che è superiore a un altro, che ha raggiunto una superiorità o morale o storica o civile o di qualunque altro genere, perché questo è un veleno che avvelena tutto il sistema del nostro dialogo. Questo deve essere in qualche maniera, con uno sforzo, con una violenza a noi stessi, deve essere superato. Io non posso dialogare con Gioacchino se o io o lui siamo convinti di essere in possesso di qualcosa di più, perché allora lui cercherà di farmi, o io a lui, di fare il mentore, di spiegargli come può raggiungermi, e questo non è più dialogo, questo è semmai imposizione, insegnamento, missione, chiamiamola come vogliamo, ma certamente non dialogo. Il dialogo implica che lui ha qualcosa da imparare da me e io ho qualcosa da imparare da lui, altrimenti il dialogo dove va a finire? Altrimenti chi sono i dialoganti? Uno così e uno così? Non lo so, questa è una cosa molto seria alla quale dobbiamo provvedere. Ultima cosa sull'aspetto culturale è la necessità di fare chiarezza semantica. Guardate, io ho partecipato, in un certo senso non invitato, al lavoro di uno dei gruppi e mi sono accorto che questa difficoltà di comprensione del valore delle parole che noi adoperiamo tutti i giorni e anche nel momento del dialogo lo limita nella sua efficacia, lo rende meno efficace, lo rende qualche volta difficile, qualche volta lo può rendere anche impossibile. Io ieri forse mi sono scaldato un poco troppo perché sono troppo appassionato di questo aspetto per non sottovalutarlo, ma cercando di eviscerare il significato delle parole che noi adoperiamo, altrimenti il dialogo può diventare curiosissimo. Io e Brunetto ci parliamo, con dei termini che io intendo in un modo e lui in un altro. Voglio vedere quello che viene fuori. È un dialogo fra sordomuti, non fra sordi. Fra sordomuti diventa una cosa impossibile. Riflettete sulle vostre stesse esperienze e pensate quante volte questo succede. Esempio per calare nel concreto del dialogo ebraico-cristiano. Io decine di volte mi trovo di fronte... vi porto un esempio. Dovevo partecipare a un'esperienza culturale, ho detto non posso venire domani perché domani è giornata festiva per noi e io non posso venire a fare altre cose nella giornata festiva. Risposta bonaria, amichevole, non polemica. Fatti dare un'esenzione. Dico, cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Da chi? Ah, tu devi saperlo. Ah, certo che lo so. Allora fatelo dare da chi sei tu. E sono io. Quello che mi deve dare l'esenzione sono io stesso. Oddio. Ecco, a questo punto, anzi no, scusate, ho fatto un errore, non aveva neanche detto esenzione, fatti dare la dispensa. La dispensa. Allora, è chiaro che qua c'è una difficoltà di comunicazione di concetti. Lui non era mica malevolo, era in piena buona fede, ma non si può applicare all'altro dialogante le categorie di pensiero proprie senza pensare che sono soltanto proprie. E questo crea problemi, è uno sforzo che dobbiamo imparare a fare, tutti, assolutamente tutti. E quando io dico che uno dei compiti del dialogo è quello di conoscerci meglio, intendo questo. Non conoscerci in termini folcloristici, guarda che curiosità come fanno le loro preghiere. Non è questo il problema. Il problema è conoscerci nel modo come pensiamo, con le categorie di pensiero specifiche a ognuno di noi. Allora si può dialogare. Se voi mi domandate se io credo che sia possibile, io rispondo sì. Credo che sia possibile, anzi qualcosa di più, sono convinto che sia possibile. Se voi mi domandate se io credo che sia facile, vi rispondo no. Credo che sia molto difficile e che sia una sfida alla quale abbiamo il dovere di chiamare tutti noi. E permettetemi di passare alla dimensione politica. Non vi parlerò né di partiti né di votazioni, non mi interessa. Non è questa la sede, poi non mi interessa, ma non mi interessa. Però io vi devo richiamare l'attenzione uno dei problemi che ha maggiormente pesato nelle stessi rapporti fra ebrei e cristiani, ma non soltanto, negli ultimi mesi, riguarda la Costituzione europea. Voi sapete benissimo a cosa faccio riferimento, voi sapete benissimo che la soluzione che è stata trovata non ha in realtà soddisfatto nessuno, ma intanto ha tirato avanti per attenuare la conflittualità, ma io non vi parlerò di questo. Io vi parlerò invece, in termini presuntuosi, ma presuntuosi nel senso che faccio una proposta, di una manifestazione che si è fatta alla fine dell'altro anno a Genova. Una manifestazione a Palazzo San Giorgio dove c'erano 1.000-1.200 persone, era una cosa molto interessante, dove erano presenti degli eurodeputati, non vi faccio i nomi, che erano nella Commissione per la Costituzione Europea. C'è stato dibattito, ognuno ha detto la sua, una delle proposte era stata per attenuare il peso del dibattito di non chiamare più le radici cristiane ma radici giudaico-cristiane. Sono stato dispettoso, ho detto giudaico-cristiane col trattino o senza trattino. E loro credevano che io facessi uno scherzo. E no, c'è differenza, sono due significati diversi, ma era troppo difficile capirli. E poi ho detto, ma scusate, è Omero e la tradizione greca? Ah no, allora, greco-giudaico-cristiani. A questo punto ho dovuto domandare, avete qualche altro aggettivo qualificativo da aggiungere? Mi sembrava Amleto che facevano gli attori che facevano un'opera storico, comico, pastorale o qualcosa del genere, e si mette ancora qualche altra cosa. Allora, Allora, attenzione, qual è il problema vero? Secondo me il problema vero di una Costituzione non è quello di congelare la storia a partire da un certo momento del passato in poi, ma il compito della Costituzione è di dare una minima cornice programmatica a quello che si vuole fare. E per dare una minima cornice programmatica al futuro, a quello che si vuole fare, secondo me il problema di fondo è quello di capire a chi si sta parlando. Cioè, quali sono i bisogni della popolazione la cui vita dovrebbe essere regolata dalla nuova Costituzione? Piglio un esempio da quell'opera non certamente perfetta, tutt'altro, che la Costituzione italiana. Nella Costituzione italiana c'è un punto che dice qualcosa rivolto all'avvenire. L'Italia ripudia la guerra come soluzione ai problemi internazionali. Questo non è uno sguardo al passato, perché ahimè nel passato l'Italia non ha ripudiato la guerra e ne ha pagato le conseguenze. È rivolta al futuro. L'Italia da questo momento, da quando è firmato questo patto costituzionale, ripudia la guerra. È un programma, è un'indicazione. Perché? Perché questo? Perché si rivolge a un popolo che ha già sofferto pesantemente nello spirito e nella carne per la guerra che ha dovuto affrontare. Quindi il bisogno di pace di questa popolazione, bisogno di pace, viene espresso dalla Costituzione. Allora la mia domanda è: quali sono i bisogni della popolazione europea, prima più ristretta, poi adesso allargata, ai quali la Costituzione deve dare una cornice, un quadro di riferimento? Fra questi bisogni, non vi faccio la lagna di raccontarvi tutti quelli che sono i bisogni, bisogni di liberarsi dalla fame, dalla fatica, dalla malattia, c'è un bisogno al quale abbiamo il dovere di rispondere come europei, il bisogno di fede religiosa, il bisogno di religione, è un bisogno, guardiamoci intorno, la gente ha bisogno di questo. Lo chiama in vari modi, lo chiama cristianesimo, lo chiama ebraismo, lo chiama islam e poi lo chiama anche induismo, buddismo, ci sono molti altri modi di chiamarlo. E forse lo chiama anche non religiosità, ma appartiene alla stessa categoria di bisogno. E allora dobbiamo dire che questo è un bisogno al quale dobbiamo dare una risposta. O se non proprio una risposta unica, quantomeno una preoccupazione pubblica di dare una risposta. Mi potete dire, abbiamo stabilito di affermare la libertà religiosa, è poco, non è quello che serviva. Intanto perché la libertà religiosa, santo cielo, mica mi pare che dall'illuminismo in poi ne parlano tutti, e ci svegliamo adesso. Dopo tante generazioni, oh, che grande passo avanti che abbiamo fatto. È un po' pochetto, dopo aver litigato per alcuni mesi, essere la montagna ha partorito questo topolino. È un topolino. No, vedere cosa significa preoccuparsi di questo bisogno. Perché significa preoccuparsi di un bisogno che si esprime in maniere diverse. E dare la possibilità a queste maniere diverse di trovare il loro posto all'interno dell'Europa che si va costruendo. Perché è veramente un problema molto serio e molto grave. Se non vediamo le cose in questi termini pluralistici, e non ho paura di esprimere questa parola, non facciamo l'Europa. Facciamo dell'Europa di nuovo una terra di conquista, spero tanto, non conquista coi fucili, anche se quello che è successo nei Balcani potrebbe smentirmi da un momento all'altro, e chi ha visto il documentario lungo due sere fa se ne ricorda, spero, però anche se non è terra di conquista di carattere materiale con l'artiglieria e con i carri armati, se noi non diciamo che siamo in tanti a avere questo bisogno e con linguaggi diversi a volerlo realizzare, noi facciamo di nuovo dell'Europa una terra di conquista. Il bisogno viene soddisfatto da me e non da lui. Da lui e non da me, e io subisco. Così non si fa l'Europa. così si è tentato di farla in passato, per esempio ai tempi della guerra dei 30 anni. Siamo pronti a riaffrontare un'Europa di quel genere? Ma siamo venuti insieme proprio per non affrontare un'Europa di quel genere, per fare il contrario. E allora dobbiamo affermare questo bisogno, affermare che il bisogno si esprime in maniera pluralistica e affermare che l'Europa vorrà favorire questa soluzione. Per esempio, una delle cose che avrei messo, non l'unica, in quell'articolo di stato discusso, tanto per riecheggiare quell'articolo della Costituzione italiana sulla guerra, io avrei messo: l'Europa ripudia la discriminazione religiosa. Questo mi sarebbe parso proprio in forma sintetica uno dei migliori modi di affrontare il problema. E adesso permettetemi una breve digressione, vedo che sto abusando del tempo, cerco di arrivare alla conclusione, ma una breve digressione biologica. Le radici sono un'immagine botanica, ma un'immagine di vita, non un'immagine di una specie di minerale cristallizzato. La radice vive. Non avrò mai il coraggio di venire qua da voi, ma neanche da un'altra parte, neanche da accademici di altro genere, per definire la vita. No, io credo che la vita non va definita, ma vabbè, questo è un altro discorso. Però due caratteristiche alla vita, due caratteristiche di sicuro: la variabilità e la possibilità di essere plasmata e di modificarsi a seconda dei bisogni. Queste due caratteristiche ce l'ha la vita. I bellissimi monumenti, le statue di Fidia, questo non ce l'hanno. La statua è quella che è. La moglie di Lot, vi siete dimenticati, ma adesso ve lo dico, quando si parlava, citando Isaia, si sono voltati all'indietro, l'altra volta nella quale qualcuno si volta all'indietro, e nella fuga da Sodoma, quando la moglie di Lot si volta indietro e diventa una statua di sale. Statua di sale. Due cose che non le permettono di essere viva. Non è detto che muore, è detto che si diventa statica, statua di sale. La vita non è una statua di sale. E varia, si evolve, si trasforma, va incontro anche alla morte. Perché no? Di cosa abbiamo paura? Questa è la vita, è fatta così. La statua di sale al massimo scompare se c'è un acquazzone, la scioglie tutta. Non è la morte, è un'altra cosa. La morte è un processo, non è il dissolvimento. Ma lasciamo perdere, se non facciamo teologia sulla morte, la faremo in un'altra sede. Allora, nella necessità di affrontare in termini di Costituzione europea un problema di vita e di bisogno religioso assieme, noi stiamo affrontando uno dei momenti di passaggio più drammatici, più decisivi del nostro continente. Se lo affrontiamo facendo un tributo di parole con il quale, con un facile compromesso come quello che si può fare al Parlamento su una legge sulla quale non tutti sono d'accordo, ne pagheremo le conseguenze a breve scadenza. Se lo facciamo cercando di capire quello che ci unisce nei bisogni che tutti noi abbiamo, con grande sforzo, con grande impegno, con grande coraggio, forse potremo raggiungere l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Io so benissimo che quello che sto dicendo non piacerà a molti, so benissimo che sto facendo affermazioni che probabilmente feriranno alcuni, mi dispiace, ve lo dico francamente, io non vorrei ferire nessuno, però io sento il bisogno, perché il dialogo sia dialogo, di essere completamente sincero. E l'ultima sincerità della quale vi voglio parlare si chiama responsabilità. E con questo chiuderò, prometto che con questo chiuderò. Si chiama sincerità. Cosa vuol dire sincerità? Noi stiamo attraversando una crisi morale che è molto maggiore di quello che pensiamo. Io raramente ne sento parlare, ma questa crisi morale è strettamente connessa purtroppo allo sviluppo delle forze produttive, allo sviluppo delle forze di dei mezzi di comunicazione di cui disponiamo. Se io potessi darle un nome, la chiamerei la crisi del golem. Sapete cos'è il golem? Il golem era un fantoccio costruito ad arte, un robot costruito ad arte da un leggendario rabbino di Praga, il quale per motivi magici faceva i servizi che gli venivano richiesti. E quindi tutti lo delegavano a tingere acqua, a pulire le strade, a portare da mangiare, da bere, eccetera, eccetera. Il golem è la mitologia della tecnica che crea il fantoccio al quale tutto è delegato. Ma c'è di peggio. Si delega anche la nostra capacità di ragionare, non al golem, o anche al golem se volete. Quante volte io ho sentito, e ho litigato per questo, ho sentito con colleghi ricercatori della mia facoltà dire mettiamo tutto in un computer e il programma del computer ci darà la risposta. Ah certo, il computer è molto importante, certo il computer è fondamentale, ma la domanda dobbiamo fargliela noi. Ieri vi ho parlato della risposta, adesso vi parlo della domanda. La domanda spetta a noi. Delegare persino la domanda ci espone a una crisi morale spaventosa. Spaventosa. E questo è un rischio che noi stiamo materialmente correndo. Ci sono addirittura delle tecniche statistiche, nella statistica multivariata, che vanno in questa direzione, ma adesso non ve le racconto perché sennò vi porterei via perlomeno un'altra mezz'ora, non vale la pena assolutamente fare una cosa di questo genere. Ma io direi anche qualcosa di più. C'è tutto nel DNA. Il DNA è una scoperta che mi riempie il cuore di gioia come studioso, come ex ricercatore, come ex medico, mi riempie il cuore di gioia, è stata una scoperta fondamentale. Ma non c'è tutto nel DNA, santo cielo! Cosa vuol dire c'è tutto nel DNA? Vuol dire che anche la nostra responsabilità e la nostra capacità di affrontare moralmente o immoralmente le cose c'è nel DNA. Ma questo l'aveva già scoperto Caino molti anni fa, quando ha detto al Signore Dio: non sono il custode di mio fratello, implicando il custode sei tu che mi hai costruito, mi hai creato fratricida. Ce l'aveva nel DNA Caino. Dove finisce il principio responsabilità? Ho capito, sì, Hans Jonas era un ebreo e voi mi dite, ecco il solito ebreo che ripete le cose di un altro ebreo. No, ma la responsabilità. Ieri ho sentito qua una cosa bellissima, da citazioni di Deuteronomio: ecco io pongo davanti a te due strade, quella della vita e della morte, quella del bene e del male. Non entriamo in profondità su cosa, come si collega la vita al bene, il male e la morte, non entriamo in questo. Ho posto di fronte a te, essere umano, due strade. Non è il computer che le risolve. Il computer ti può aiutare a far più presto i calcoli, a far meglio i calcoli, a non sbagliare i calcoli. Ma la scelta morale è tua, resta tua, con tutte le conseguenze del caso. Ho posto di fronte a te le due strade. E le due strade sono state poste di fronte ad Adamo ed Eva quando hanno disobbedito. In quel momento hanno avuto l'obbligo, perché avevano mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male. Io di solito lo racconto così. Ma questo vuol dire, quel frutto non era una conquista, era una condanna a doversi assumere le proprie responsabilità, loro e i loro discendenti. Bene, noi dobbiamo assumercene, non abbiamo nessuno a cui delegarle, a meno che non ricadiamo, non nel dialogo cristiano-ebraico, ma nella peggiore specie di idolatria, per cui quella statua è tanto bella che sa tutto, può tutto e a lei deleghiamo tutto. Io credo che l'unica strada per opporsi a questo paganesimo e a questa idolatria sia quella del dialogo nella diversità, ma con una comunanza di intenti. Grazie.
Adamus Luzzatto, che ha, direi, espresso molto bene un punto di vista ebraico sul dialogo. Voglio solo ricordare che recentemente sono usciti due libretti che Amos ha scritto. Uno della Morcelliana, che è una lunga intervista che è una lunga intervista con Massimo Giuliani, in cui racconta anche la sua vita e parla anche della sua esperienza di medico, del suo rapporto con la scienza. Ed è molto interessante. L'altro ancora più interessante è uscito dai Naudi, si intitola Il posto degli ebrei, ed è una riflessione su come il tipo di Europa che uscirà nei prossimi anni può essere vista già dal modo in cui oggi l'Europa si pone nel confronto con le minoranze religiose e quindi con gli ebrei. Sono molto interessanti tutti e due.
Con
gli ebrei e con l'Islam. Sono soprattutto questo secondo è piccolo ma davvero aureo e denso. Adesso do la parola a Brunetto Salvarani per la seconda parte, cioè per quello che riguarda il dialogo islamo-cristiano.
Bene, grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi all'inizio una serie di ringraziamenti. Beh, primo ad Amos, che come al solito ci ha regalato una perla, nostro mio fratello maggiore nella fede, e poi un ringraziamento, anzi i complimenti al nuovo presidente, a Meo, per un buon cammino. Il ringraziamento di cuore ad Elena per il lavoro fatto. Un saluto, permettetemi, a Maria, sia pure da lontano, e una sottolineatura della preziosità di questo cammino del SAER. E ringraziamo anche il presidente attuale qua, Gioacchino. Ecco, lo schema del mio intervento avrà tre punti, così provate un po' a orientarvi, molto semplice in realtà. Il primo riguarderà rapidamente un po' una panoramica, un quadro. Il secondo, le possibili risposte in campo, quelle che ci sono. E il terzo proverà a interrogarsi in questa direzione: è possibile educare ad un dialogo cristiano-islamico autentico oggi? E questi tre punti saranno preceduti da un'introduzione e poi ci sarà una conclusione. E l'introduzione serve anche per confessare, devo dirlo con molta franchezza, l'estrema delicatezza di questo compito affidatomi. L'argomento non è facile, ma è anzi un argomento pericoloso e scottante, tanto da far tremare le vene ai polsi per chi voglia affrontarlo con la dovuta onestà intellettuale. Io provo a farlo, più che forte di una riflessione originale, direi sospinto da una certa militanza, uso questo termine francamente desueto, ma che comunque mi riguarda, relativa al fatto che negli ultimi anni mi sono trovato in diverse situazioni, in diverse realtà, a tentare delle sperimentazioni di questo dialogo, nella concretezza del guardarsi faccia a faccia più che nella scelta intellettuale di riflettere su dei testi. Parto però da una citazione che comincia così, una citazione di qualche anno fa. Non esiste attenzione all'ecumenismo per molti, anzi si parla già di un tempo post-ecumenico, mentre chi pratica l'ecumenismo ha la sensazione che il problema sia stato saltato di pari passo, senza passarvi attraverso, e sia giudicato senza cognizione di causa. Semmai l'ecumenismo deve ancora cominciare, non è finito. Fine della citazione. Ecco, questa considerazione, che sembrerebbe scritta oggi, si inseriva invece in un discorso che Don Germano Pattaro, uno dei più autorevoli pionieri del dialogo ecumenico e anche uno dei pionieri del SAE, purtroppo a lungo scarsamente ascoltato, tenne a Modena, io ho avuto la fortuna di essere là, presso la Fondazione San Carlo nel 1973, quando il Vaticano II si era chiuso da poco e si viveva ancora nell'attesa un po' ingenua di una palingenesi prossima ventura, i rivolgimenti dell'89 di là da venire. Don Pattaro mi dette l'impressione di essere un po' come la civetta che sa vedere nella notte e nonostante la notte. e in quel frangente fornì un panorama coraggiosamente a chiaroscuro. Ecco, non ci sono scelte ottimistiche o pessimistiche, ma c'è la consapevolezza, c'era la consapevolezza di guardare la realtà così com'è. A fronte di troppi profeti dell'ottimismo teologico a basso prezzo, che allora andavano molto di moda, individuando alcune fra le cause di quella situazione difficile che valeva per l'ecumenismo, ma valeva in realtà a maggior ragione per il dialogo tout court. Ecco alcune delle cause. Dalla leggerezza di quanti coglievano nel cammino ecumenico un argomento suggestivo e alla page, alla frustrazione delle speranze di un rapido mutamento ad essa legate, da una visione appiattita sulle operazioni politiche e di vertice più che dono di Dio al suo popolo, al suo venire percepito come un lusso per il vissuto quotidiano delle chiese, incalzato piuttosto dai casi ritenuti realmente seri. In tal senso, secondo la sua visione, la visione di Don Pattaro, non si aveva il coraggio di annunciare il messaggio profondo, per cui almeno per i credenti nel Dio unico, alla base di un dialogo autentico e di una convivialità interreligiosa sincera, risiede la continua conversione del cuore, la metanoia o la teshuvah o il ritorno a Dio. Ecco, io direi che verrebbe da sottoscrivere in toto e personalmente vorrei tenere queste frasi come una stella polare nel mio intervento dedicato al dialogo cristiano-islamico come segno, per quanto contraddittorio, di speranza. A partire appunto dal quadro, che sarà veramente breve perché farò soltanto riferimento ad un dato, al fatto che ormai l'Islam fra noi è percepito, è sentito ed è un fenomeno dal quale non si ritorna indietro. In realtà, tra l'altro, non è, come spesso titolano i giornali, l'Islam fra noi, ma, cosa molto diversa, donne e uomini, giovani e meno giovani, musulmani tra noi. Il progressivo radicamento, ci sono stranieri ma non solo, e qui prendo tre casi senza approfondirli perché davvero sarebbe molto lunga, ma li prendo come esempio di come, al di là del discorso stesso del terrorismo e del fondamentalismo, che ormai sapete è invaso nell'uso di unire tradizionalmente a islamico, fondamentalismo islamico, come se non ci fossero altri fondamentalismi e come se il fondamentalismo non fosse una direttrice oggi che attraversa trasversalmente le chiese e le religioni. Ecco, tre casi in cui, a partire dallo scandalo di qualcosa che riguardava l'Islam, si è discusso, talvolta in maniera piuttosto poco civile, ecco, mi verrebbe da dire, e poco fruttuosa, e si sarebbe potuto discutere meglio. Però insomma li prendiamo come esempi del fatto che questo Islam fra noi è indubbiamente una pietra d'inciampo seria, una pietra d'inciampo seria. Ofena, dico questo nome ed è sufficiente, il tema del crocifisso, anche in questo caso l'occasione di strumentalizzare una riflessione sui simboli, una riflessione sul ruolo della croce, un tentativo, me la cavo così, di recuperare la dimensione di religione civile da parte di chi si sente in un qualche modo estromesso da alcune dinamiche. Io questo modello della religione civile personalmente lo pavento molto e temo molto che sia un'illusione di qualcuno che si illude nel tempo della fine, ormai della fine acclarata della cristianità, di poter tornare in auge in questa direzione. Secondo esempio, il velo francese, anche qui molto brutalmente, vi ricordate, no ai simboli religiosi a scuola, l'occasione è stata no al velo, in realtà si è detto anche altro. Io me la cavo anche in questo caso semplicemente dichiarando da militante che a mio parere si tratta di un errore grave, si è trattato di un errore grave, in nome di una laicità presunta che in realtà credo che occorrerebbe definire meglio laicismo e sicuramente di una scelta che non aiuta. Il terzo caso, ancora più contraddittorio, se volete ancora più fresco, che ci ha toccato nelle scorse settimane, il liceo Agnese, la classe musulmana, diciamo così. Ecco, anche qui non entro, però mi sento di dire almeno una cosa, che avremmo dovuto imparare, dovremmo imparare proprio dal tipo di discussione e dal tipo di riflessione che c'è stata dopo questo episodio, che ormai la realtà non è più giocabile in chiave di bianco o nero. E forse la riflessione più acuta da questo punto di vista, la proposta su Repubblica Umberto Eco, quando ci ha detto di fronte a queste cose la necessità di una negoziazione, la necessità di una mediazione e comunque la non cioè il non ritenersi quelli che hanno capito tutto, nel senso che da una parte è evidente che chi ha cuore la scuola laica, aperta, pluralista, che tutti vorremmo vedere, quasi. Forse non è tanto una fotografia della scuola italiana oggi, tra l'altro, non può essere d'accordo di primo acchito con una scelta di questo genere, anche perché crea precedenti. Ma nello stesso tempo il tentativo di ascolto che c'è stato da parte del consiglio d'istituto e dei consigli di classe coinvolti, il tentativo di capire comunque che qualcosa andava pensato rispetto ad una situazione nei confronti della quale non c'è una strategia. E questo è il vero dramma. Permettetemi almeno una parentesi. Esisteva una commissione nazionale dedicata all'interculturalità nel Ministero della Pubblica Istruzione. Questa commissione non c'è più da quando si è insediata l'ultima ministra. E nonostante le proteste e le lamentele non c'è stata neppure una risposta. E poi andiamo a gloriarci delle nostre presunte scelte di interculturalità. Chiusa parentesi, in ogni caso mi pare che si sia esaurita la prima fase, quella della presunta novità assoluta, quella dell'allarme gridato, c'è chi grida ancora, ma naturalmente qua si grida per strumentalizzazioni politiche e così via, mi sembra che siamo in un'altra fase. E di fronte a questo cambiamento si dovrebbe cogliere, o si sarebbe dovuto cogliere, che né l'Islam né il cristianesimo sono oggi realtà statiche e fisse, non lo sono mai state nella loro storia, tanto almeno lo sono ora. Noi invece, normalmente, quando si discute di questi temi, siamo abituati a ragionare per categorie fissiste, chiuse, immutabili del tempo. Allora io qui chiudo questo primo punto semplicemente rimandandovi ad una stimolante analisi anche molto contraddittoria ma estremamente ricca di Philip Jenkins, appena uscita, aveva già presentato qualcosa in qualche rivista precedentemente, adesso è la prima traduzione importante in italiano, in un libro che si chiama La Terza Chiesa e che pensa alla dinamica interreligiosa nel 2015, nel 2050, guardando avanti con delle sorprese notevoli, anche per come si stanno dipanando le alleanze, le mediazioni, i contatti, i cambiamenti. E la sua tesi di fondo, lo dico molto brutalmente, ma così tanto per darvi una pista di lettura e anche di curiosità, è che il cristianesimo non solo non sta morendo, ma sta cambiando profondamente, sta spostandosi verso il sud del pianeta, proponendo un modello di cristianesimo piuttosto diverso da quello che oggi invece normalmente impera nelle sue tradizionali roccaforti di questi due millenni nell'Europa e nel Nord America. Un cristianesimo più giocato sui temi della guarigione, del tentativo di uscire dai problemi, dai casi limiti, dal pentecostalismo, dal tema dello spirito, dal tema di una certa spiritualità, dal tema di una certa partecipazione rituale e così via. Mi fermo, ma questo per dire, ci sono anche delle pagine importanti sul rapporto cristianesimo e Islam, per dire che noi invece normalmente ragioniamo su categorie come se tutto fosse immutabile nel tempo e ne paghiamo le conseguenze. Le risposte in campo. Ecco, io propongo tre modelli, anche in questo caso piuttosto rapidamente, per avere un po' il quadro. Il primo modello del rapporto cristiani-musulmani, diciamo così, piuttosto che cristianesimo-islam, è il ben noto e per certi versi famigerato scontro fra civiltà. Il modello Huntington, il modello fallaci naturalmente, che sta diventando rapidamente senso comune, è talmente noto che me la cavo rapidamente, c'è uno scontro in atto fra civiltà, una guerra dichiarata dall'Islam contro l'Occidente, appunto poi bisogna vedere, ragione Amos, cos'è questo Occidente, perlomeno andrebbe pluralizzato, mi pare. E c'è un'incompatibilità radicale fra le due monadi, o almeno considerate come tali. Permettetemi una rapida citazione di Oriana Fallaci, di questa forza della ragione, soltanto per ma è proprio così, per sentire il tipo di prosa anche brillante, ma che tipo poi di messaggi il milione di perlomeno compratori italiani di questo testo si ritrova davanti. Dice la Fallaci: ecco la verità che i responsabili hanno sempre taciuto, anzi nascosto come un segreto di Stato, la più grossa congiura della storia moderna, il più squallido complotto che attraverso la truffa, le truffe ideologiche, le sudicerie culturali, le prostituzioni morali, gli inganni il nostro mondo abbia mai prodotto. C'è l'Europa dei banchieri che hanno inventato la farsa dell'Unione Europea, dei papi che hanno inventato la fiaba dell'ecumenismo, dei facinorosi che hanno inventato la bugia del pacifismo.